Lezione numero 19, prima parte, e corrispondente al giorno 29 aprile, mercoledì. Allora, anzitutto un aggiornamento sul versante università, diciamo così, perché oggi, 28 aprile, è comparsa un'intervista abbastanza importante, credo, del ministro dell'università sul quotidiano torinese La Stampa, il quale ha detto fondamentalmente due cose. La prima è che pur non sapendo come evolveranno le cose, tuttavia gli sembra ragionevole che le singole università, i singoli atenei godano di una certa autonomia nel gestire gli esami e le lauree della sessione estiva. Questo significa in concreto che a seconda della situazione, diciamo così, locale, gli atenei, e anche in base alla loro dimensione, gli atenei potranno prendere decisioni, diciamo, relativamente autonome. Non solo, ma anche riguardo alla ripresa delle attività didattiche in ottobre-novembre, naturalmente, anche su questo il ministro ha lasciato intendere che la linea che ispirerà la sua azione consiste nel, diciamo, sollecitare gli atenei a tornare quanto più possibile alle forme di didattica in presenza, cioè alla didattica sostanzialmente, non inventiamoci delle forme parallele, la didattica è questa. Dunque l'intendimento del ministro, diciamo, pur non potendosi sostituire ai singoli rettori, ai singoli atenei, è quello di lasciare intendere che si debba tornare quanto prima, diciamo, a una condizione di normalità, una condizione di pre-crisi da coronavirus. Questo significa che conterà anche la voce dei singoli operatori, anzitutto di noi docenti, che dovremo in qualche misura anche far sentire la nostra voce, ammesso che vi sia unanimità, non è affatto detto che sia così, ma insomma speriamo che invece sia il caso, e inevitabilmente anche da parte degli studenti. Comunque, insomma, ci aggiorneremo. Adesso già diversi di voi mi hanno gentilmente fornito i loro indirizzi istituzionali, i loro indirizzi di posta elettronica, e quindi potremo tranquillamente aggiornarci. Io spero che questa situazione, insomma, in capo alla prima tornata di esami, che nel mio caso sì, dunque il primo appello mi pare che sia il 25 di giugno. Spero che per quella data, insomma, anche a Trieste vengano prese delle decisioni sagge e ponderate che consentano a noi tutti di uscire, diciamo, da questo tunnel che magari ci ha anche insegnato qualcosa. A me personalmente sì, devo dire, mi ha costretto a cambiare anche metodo di fare lezione, mi ha fatto in qualche modo anche, insomma, mi ha costretto a fare una certa ginnastica mentale, mentre quella fisica, sono rimasto molto indietro su quel versante. Su questo, insomma, dell'esercizio di nuove strategie di comunicazione, beh, lì, insomma, ho dovuto darmi un po' da fare. Spero con dei risultati accettabili anche per voi. Immagino ascoltare delle lezioni mediante dei file audio, insomma, sia un'esperienza nuova che spero abbia avuto comunque qualche risvolto, qualche elemento almeno stimolante. Bene, questa era la premessa, naturalmente. Adesso noi torniamo al nostro saggio, al nostro testo, voce e linguaggio che abbiamo già esplorato per gran parte. Restano ancora da menzionare e in qualche modo da affrontare altri due testi di Gadamer, oltre a questo, Il primo è la diversità delle lingue, che per voi studenti di lingue e letterature straniere credo sia particolarmente interessante, e un secondo saggio sull'ascolto. Ecco, io comincerò a parlare di questi testi dalla settimana prossima. Non, siamo, diciamo, a 2/3 del corso, dobbiamo affrontare l'ultimo autore e l'ultimo testo, diciamo, di un qualche impegno che è oggettualità, i paragrafi 8-12 di questo testo di Günther Fiegel. Come al solito, il tempo è sempre tiranno, manca sempre un po' di spazio, no? Per completare meglio i discorsi, ma insomma, diciamo a grandi linee, la tabella di marcia mi sembra che sia stata più o meno rispettata. Allora, non tergiversiamo oltre, torniamo al nostro testo che stavamo analizzando sul versante delle diverse forme di lettura che Gadamer ci sta presentando. Ci ha spiegato con dovizia di esempi, anche con argomentazioni di varia natura, che cosa sia fondamentalmente il leggere, la lettura, quando si tratta di un testo letterario. Questa lettura è fondamentalmente diversa dalla lettura di testi non letterari perché, quando leggiamo un romanzo, una poesia, comunque una composizione letteraria, questa operazione consiste nel dare voce a una particolare forma unitaria che ha il testo, a questo Gebilde, a questo complesso unitario di significati e di forme sonore, ritmiche, timbriche, che sono per così dire fuse assieme. Questa unità impone naturalmente che noi si comprenda comunque ciò di cui stiamo, ciò che stiamo leggendo, ma poi questa comprensione che si dà sempre in maniera istantanea, perché dobbiamo avere presente l'unità complessiva del testo, ma questa unità diventa visibile, comprensibile solo se noi riusciamo a mettere insieme, come in un puzzle, come in un rebus, come nella traduzione di una lingua latina, se noi riusciamo a mettere insieme in maniera repentina e simultanea tutto quello che abbiamo davanti a noi. Dopodiché, la lettura consisterà in un successivo approfondimento per cerchi concentrici di questo nucleo centrale che comunque va afferrato, diciamo così, in via preliminare. Se non entriamo in questo nucleo, non possiamo poi cominciare a muoverci al suo interno e a sperimentare quella forma di, diciamo, trama, quella connessione tra le sue singole parti che si annuncia e si manifesta soltanto, diciamo, se noi abbiamo trovato la giusta maniera di accesso, solo se in qualche modo il testo si è aperto, in un saggio del 92-93 Gadamer dice solo se il testo è venuto fuori, solo se viene fuori, cioè se non sta più semplicemente davanti a noi, ma diventa qualcosa che colpisce la nostra attenzione e ci obbliga, diciamo, ad ascoltarlo. Bene, allora, questo è il problema generale della lettura di un testo letterario, ma poi abbiamo visto che Gadamer non si limita a questo, cioè elenca in maniera abbastanza sistematica diverse maniere di leggere, a seconda anche diciamo del testo e del genere letterario che abbiamo davanti, cioè non tutta la letteratura si può leggere allo stesso modo. Non solo esistono modi diversi, ma questi modi diversi non sono semplicemente interscambiabili. Questo vale per molte, diciamo, delle opere letterarie, ma non per tutte. Quindi, oltre a una varietà di modi di lettura, esistono anche delle forme di lettura che sono, diciamo, praticabili con ogni tipo di genere letterario, con ogni testo letterario, e altre invece che solo con alcune. Quindi il panorama è complesso e, dicevamo l'altra volta, queste forme di lettura che il nostro Gadamer elenca sono, diciamo, sono definite in fondo a pagina 49, penultima riga: recitare, declamare, leggere a voce alta, leggere in silenzio. Allora, sono quattro tipologie, come vedete. La differenza tra il declamare e leggere a voce alta è che il declamare, che qui traduce vorlesen, cioè leggere in pubblico, lezione, una lezione accademica, si dice in tedesco vorlesen, vorlesung, nel senso che tradizionalmente il docente arrivava in aula e cominciava a leggere un testo scritto, che in qualche modo gli studenti copiavano, quindi una specie di dettatura, no? Che è un modo che oggi farebbe, diciamo, orrore, no? In realtà grandissimi filosofi trasmettevano il loro pensiero in questo modo. Ma allora, questo declamare sta per vorlesen, vorlesung, lautes lesen, leggere a voce alta. Diciamo che dal punto di vista fonico non è diverso dal declamare, anche il declamare è un leggere a voce alta, e declamare significa in questo caso esattamente avere un testo davanti a sé che viene letto davanti a un pubblico, mentre leggere a voce alta può essere una pratica che noi facciamo con noi stessi, anche se non c'è più così familiare, diciamo, un tempo lo era molto di più, o per una ricerca davvero ristretta di persone. Quindi è più una differenza quantitativa che qualitativa quella tra il vorlesen e l'auteslesen, è data più che altro dalla presenza di un pubblico o meno, di un pubblico più o meno pagante, più o meno occasionale. Ma insomma, queste quattro forme di lettura vanno dalla forma dove, diciamo così, la lettura acquista una valenza ancora molto vicina all'immediatezza, diciamo così, del parlato, pur non essendo più una riproduzione del parlato, nella recitazione, nelle varie forme di recitazione, siamo nel punto più vicino. Si tratta già di una lettura in cui è evidente che si sta leggendo. Il recitatore, cioè colui che sta recitando, non ha la pretesa di farci scambiare la sua recitazione per un vero e proprio parlato, per un esercizio di parola. Tuttavia, questa è la forma che confina esattamente con la riproduzione del parlato, che noi troviamo in una forma di recitazione, quella dell'attore sulla scena che impersona un personaggio. Anche in quel caso noi parliamo di recitazione, e allora dicevamo c'è una forma di recitazione che non è una lettura, che è l'interpretazione di un autore che naturalmente pronuncia delle frasi che sono delle battute che stanno su un copione, ma le dice, le pronuncia con una tale immediatezza e spontaneità da sembrare che stia parlando. Diciamo il vero attore riproduce un parlare autentico di modo che ascoltandolo ci si dimentica che quel parlare gli è stato prescritto. Quindi mette in scena una forma di discorso diretto, immediato, anche se non lo è naturalmente, perché lui sta appunto recitando sulla base di un copione. Allo stesso tempo quello che viene fuori dalla sua recitazione, se è un bravo attore, sembra parlato, cioè sembra improvvisato sul momento, sembra che stia parlando effettivamente. Questa non è lettura, quindi questa è una forma di recitazione che non è lettura. Infatti un attore che sta in scena non ci vuole leggere un testo, anzi vuole fare esattamente il contrario, vuole fare in modo che quel testo che lui sta recitando noi lo riceviamo non come un testo recitato o letto, ma come un parlato, cioè come se lui stesse parlando. Poi esiste un'altra accezione di, diciamo, recitazione, che è quella invece dei cantori, cioè di coloro che mandano a memoria un repertorio. Anche l'attore manda a memoria il copione, altrimenti non potrebbe ricalcarlo fedelmente, no? Solo che i cantori, i rapsodi, i cantori, diciamo, che appartengono alle civiltà arcaiche, non necessariamente così arcaiche da risalire all'antica Grecia, poemi mandati a memoria e cantati in occasioni particolari, celebrazioni, feste, ricorrenze, fanno parte di una tradizione che arriva fino al Novecento. Questi cantori, questi narratori, che spesso si accompagnano anche con degli strumenti musicali, cominciano a essere invece dei veri lettori. Quindi la loro si può considerare una recitazione, ma non è più la recitazione di un attore che impersona un ruolo, è la recitazione di qualcuno che recita a memoria, e recita a memoria, diciamo, un patrimonio orale, non necessariamente orale, ma prevalentemente orale, che attraverso lui si perpetua. La stessa cosa o una cosa simile vale per chi manda a memoria, senza essere più un cantore, diciamo, delle epoche antiche, o senza più necessariamente appartenere a una civiltà arcaica, a chi manda a memoria dei testi letterari. Anche in questo caso noi usiamo il verbo recitare. In italiano noi potremmo ricorrere anche al verbo declamare, no? Ma il testo distingue tra recitare e declamare, e noi ci atteniamo per non fare confusione. Allora, quando qualcuno manda a memoria, anche noi, tutti noi, credo, mandiamo a memoria un certo numero di testi, noi li recitiamo. Quando li recuperiamo nella nostra memoria e cominciamo a dare voce a questi testi, noi in realtà, anche se non abbiamo E proprio perché non abbiamo un testo scritto davanti a noi, comunque Gadamer ritiene che anche questa sia una forma di lettura. Una lettura a partire da cosa? Non da un testo che abbiamo davanti, un testo scritto che abbiamo davanti, ma a partire dal testo scritto che abbiamo dentro di noi. La memoria è il testo scritto in cui sono impresse, diciamo, le lettere di ciò che noi stiamo mandando a memoria e recitiamo.